Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
E questo è il cuore di Dio, un cuore di padre che ama e vuole che i suoi figli vivano nel bene e nella giustizia, e perciò vivano in pienezza e siano felici. Un cuore di padre che va al di là del nostro piccolo concetto di giustizia, per aprirci agli orizzonti sconfinati della sua misericordia. Un cuore di padre che non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. È un cuore di padre che noi vogliamo incontrare quando andiamo nel confessionale. Forse ci dirà qualche cosa per farci capire meglio il male, ma nel confessionale tutti andiamo a trovare un padre che ci aiuti a cambiare vita, un padre che ci dia la forza di andare avanti, un padre che ci perdoni in nome di Dio. E per questo è essere confessore è una responsabilità tanto grande, perché quel figlio, quella figlia che viene da te, soltanto cerca trovare un padre. E tu, prete che sei lì nel confessionale, tu stai lì al posto del padre che fa giustizia con la sua misericordia.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con i giochi dell'armonia. Abbiamo aperto il nostro programma ascoltando le parole che Papa Francesco ha pronunciato all'udienza del 3 febbraio scorso, nella quale ha appunto parlato del cuore misericordioso di Dio Padre. E proprio la figura del Padre è in qualche modo dedicato il libro di cui parliamo oggi. Si intitola Dio è una carezza, ne autore Padre René Luc, il libro edito da PM nella collana Incontri. Padre René Luc era un ragazzo figlio di padre ignoto, cresciuto da un boss della mafia, ma oggi, dopo la conversione, è divenuto il prete dei poveri. L'abbiamo incontrato quando è venuto a Roma per la presentazione del libro e vi proponiamo quella conversazione. Il volume si intitola Dio è una carezza. Si ha la sensazione, leggendo il libro, che la figura di cui c'è una maggiore assenza e poi invece una presenza assolutamente preponderante è proprio la figura del padre. E faccio riferimento in maniera specifica ad una data essenziale della sua vita, cioè il 19 marzo del 1980, che è la festa di San Giuseppe, quindi ancora una volta una figura paterna. Che cosa è successo quel giorno?
Sì, infatti dopo questa vita molto difficile con il padre che non conoscevo, con tutta questa violenza nella famiglia, quando abbiamo vissuto dell'età dei 10 anni fino agli 14 anni con questo uomo della mafia, e io veramente a questa epoca della mia vita ero un po' perso, no? Era anche molto violente, e anche con la mia madre. E questo momento, il 19 marzo, bisogna dire che è stato qualcosa di particolare, perché la mia madre mi ha proposto di andare a Montpellier, cioè io vivo a Nîmes, vengo da Nîmes, che non è vicino a Montpellier, per ascoltare una conferenza di un capo gang, lui si chiama Nicky Cruz, E lui veniva per parlare della sua storia di conversione, infatti lui è diventato pastore.
Ma questo lei non lo sapeva, lei andava a sentire Nicky Cruz, sembrava un'avventura.
Sì, la cosa strana è che io dunque ero molto ribellione con mia madre e lei mi dice, ma vuoi venire a ascoltare un capo gang? Cioè, questa è la cosa strana. Io infatti ero sorpreso perché non capivo perché la mia madre voleva che andasse a ascoltare questo, Sono andato lì e ho avuto questo, veramente sono stato molto colpito perché fra la sua vita e la mia vita tante ponte, no? E tante relazioni. E dunque alla fine della sua storia, lui ha detto, quando ha parlato di questa esperienza di Gesù, ha detto ma se voi volete anche voi incontrare Gesù è possibile. E dunque ci ha proposto di scusate per l'italiano che no, ci ha proposto di venire davanti al palco e di pregare perché noi facciamo l'esperienza di Gesù. Infatti il mio motto adesso come prete l'ho preso da Giovanni Paolo II, è incontrare Gesù, amare e farlo amare, perché uno può conoscere qualcuno, per esempio qualcuno, io posso conoscere Zidane, quel calciatore famoso, ma non l'ho mai rincontrato, per esempio, no? Lo conosco perché ho sentito parlare. E questo è il fatto che io in questo momento non conoscevo Gesù, ma a questo momento l'ho conosciuto e l'ho incontrato, perché un persona cristiana può conoscere Gesù da bambino, ma non hai fatto questa esperienza. L'esperienza è forte, no? E quando facciamo questa esperienza, naturalmente, dopo questo incontro, allora come se... che hai capito questo 19 marzo? Che veramente ho cominciato a piangere, ho sentito qualcosa che succedeva nel mio cuore. E dopo, quando questa signora siamo andati indietro, mi ha detto, ma tu, René, ti è piaciuto? Io ho detto, sì, mi è piaciuto molto, voglio conoscere tutto su quest'uomo. Lei mi dice, su chi? Su Nicky Cruz? Dice, no, su Gesù. E la cosa bella è che io parto in giro tutto il mondo, sono andato a Kazakhstan, in Austria, in America, in Africa per parlare di Gesù. E quando vado dappertutto, adesso in Italia un po', non voglio che la gente si ferma a Padre René Lu, che ha una storia sconvolgente e che ha un libro di qua di là. Ma per me è importante che la gente trova il Gesù che ha cambiato la vita del padre René. E questo è successo con questo pastore, cioè lui veramente mi ha portato Gesù e io ho incontrato Gesù. E questa la cosa bella è che anche questa persona, Maria Dominique, che è stata la persona che ha invitato la mia madre, che mia madre mi ha invitato, è scritto più in dettaglio nel libro, questa signora mi ha anche aiutato, perché uno può fare un incontro di Gesù, ma dopo l'aver incontrato bisogna amarlo. Amarlo è una vita, cioè non si fa così d'un colpo, cioè bisogna conoscere come amarlo, bisogna cambiare ciò che non va per amarlo. Io ero molto violente, io rubavo, io ero in un gang, io uscivo con le ragazze. Piano piano ho capito che per amare quello che ho incontrato, delle cose devono cambiare, no? Allora questa signora, Maria Dominique, mi ha molto aiutato, mi ha portato in chiesa, mi ha spiegato le preghiere, mi ha anche portato in pellegrinaggio a Lourdes. Dunque tante cose hanno cambiato da questo giorno.
Vorrei tornare un attimo indietro invece alla figura del suo patrigno. Lei è stato testimone di una cosa che non può non averla scioccata, insomma, che ovviamente è stato terribile, cioè il suo suicidio. Che ricordo ha di lui?
Sì, infatti, allora, io avevo 10 anni quando la mia madre si è messa questo patrigno. E all'inizio lui era molto bravo, veramente. Lui mi ha preso in simpatia, soprattutto me, non tante le mie sorelline, non tante le mie fratelli, ma io veramente con molto affetto, con complicità, mi portava a pescare, anche se era con la dinamita, però c'è molte cose simpatiche. Invece al secondo anno, noi siamo rimasti 4 anni insieme, da 10 anni a 14 anni, il secondo anno ha cambiato atteggiamento, è diventato molto violento con la mia madre, e per me è stato un cambiamento forte, cioè quest'uomo che amavo come un padre, che anche mi aveva proposto di portare il suo nome, perché mio padre, vero padre, è sconosciuto, non l'avevo mai conosciuto. Dunque questo uomo mi propongo di portare il mio nome, e lo stesso uomo è violento con la mia madre. A me mi ha come si dice, picchiato una volta soltanto, ma cioè, allora è difficile, io non lo amavo e in stesso tempo lo amavo, cioè molto, e poi è andato in prigione, e quando è andato in prigione mi hanno detto non lo lasciamo, lasciamo solo, lo rimaniamo con lui, allora siamo rimasti con lui. E poi, cioè, voglio dire, andiamo a visitarlo. Sì. E quando è uscito di carcere pensavamo che lui cambiasse. Invece no, ancora peggio, ancora più violenza. Dunque una situazione molto difficile. E poi finalmente abbiamo dovuto proteggerci con la polizia. Dunque, e una sera lui è venuto a casa. In questa epoca eravamo protetti dalla polizia, perché la cosa diventava pazzesca. E lui è arrivato, ha suonato alla porta e la mia madre è andata a parlare a lui invece di chiamare la polizia. Io guardavo con mio fratello dalla finestra con il fucile caricato, si dice così, con la palla dentro.
Carico.
E poi abbiamo visto la madre che tornava e ci ha detto, è strano, è venuto a dirci addio. E non ha finito la sua parola che abbiamo sentito un colpo. E lui si è suicidato con la pistola, con un colpo, un palote in cuore, no? E siamo andati da lui e lui diceva alla mia madre guardandola, non è colpa tua, non è colpa tua, è morto così. Io a questo momento sono stato molto scioccato di questa violenza, ma la cosa strana è che io odiavo quest'uomo che picchiava la mia madre, ma io ho preso anche questa via, cioè quello che odiavo, però ho cominciato anche io a picchiare mia madre e andare in questa brutta via,
sì,
che finalmente ha cambiato tutto con l'incontro che noi abbiamo parlato questo 19 marzo.
Poi lei ha conosciuto finalmente il suo vero padre, Günther.
Sì, questa è veramente una cosa importantissima della mia storia, perché non si poteva neanche aspettare. Quando avevo 13 anni, in periodo che lui, il mio patrigno, stava in carcere, la mia madre mi spiega che non ho lo stesso padre delle mie sorelle. Dunque molto confusione, perché io ero un bambino di un uomo di passaggio. Era un legionario, un tedesco che tornava dalla guerra in Algeria e la mia madre viveva presso Marsiglia. Dunque quando è arrivata a Marsiglia si è fermata, hanno avuto un rapporto, sono rimasti insieme qualche tempo, poi è partito. Un po' aventurier, non so come si dice in italiano, l'avventura,
sì,
no? E poi io sono nato, è così, e lei, la mia madre, nella confusione ha preso la decisione di tenermi, di non fare aborto, no? Questo già è una misericordia. E poi ho cresciuto e quando la mia madre si è messa con i padri delle mie sorelle, io tutta la mia vita pensavo che io con le mie sorelle avevo lo stesso padre, anche se le fotografie si vede che io sono il biondo e che altri non sono biondi, però così. E a 13 anni la mia madre mi spiega la mia vera storia, cioè pensava che era importante che sappia che... Per me era un segreto, l'ho saputo ma nessuno lo sapeva, cioè ho portato questo indietro e basta, ho vissuto con questo. Poi mi sono convertito, poi ho fatto la crescita nella fede. E poi all'età di 19 anni, quando stavo per fare la maturità, ho avuto una chiamata di un uomo che mi dice «Voglio parlare al padre René», con una voce strana, tedesco. «Je veux parler à père René Luc», «Je voglio parlare al padre René Luc», dice, «Sì, sono io». E lui dice «Io sono il tuo padre», cioè veramente sono stato molto scioccato. E poi è venuto il giorno dopo, e abbiamo parlato insieme, e gli ho chiesto «Ma come mi hai trovato?». E così lui mi ha spiegato la cosa incredibile, che lui mi ha cercato quando, 5 anni prima, quando, esattamente in giugno 1980, perché lui ha incontrato una signora, una donna, una moglie, che l'ha aiutata a uscire dall'alcol. E dunque ha detto, ma tu hai un figlio in Francia, lo devi trovare. Infatti mio padre ha avuto soltanto un bambino, soltanto io. Dunque ha detto, come faccio per trovarlo? È andato in Francia dove aveva incontrato mia madre, non ci stava nessuno traccio, cioè la mia madre con tutta la sua vita. Era un po' sperato, allora ha detto, quando ero alla legione mi hanno detto che c'è un posto in Francia dove possiamo chiedere dei miracoli, e Lourdes. È andata a Lourdes, ha chiesto il miracolo di trovarmi, poi è tornata a Berlino. Anni hanno passati, il 1985 è tornato di nuovo e finalmente mi ha trovato, e tutto spiegato come nel libro. Ma la cosa strana e che io ho detto, ma quando lei è venuta a cercarmi la prima volta, 5 anni prima, io mi dice, mi ricordo benissimo, ero in giugno 1980. E la cosa strana è che io, in giugno 1980, ero per la prima volta a Lourdes, subito dopo la mia conversione, e io donavo la mia vita a Gesù nella grotta, non per essere prezzo, tanto per dire a Gesù, ti affido la mia vita. E lui, ero in stesso momento nella grotta per chiedere il miracolo di trovare il mio figlio. È veramente strano questa coincidenza, che è l'azzardo della provvidenza.
C'è un episodio divertente che lei racconta nel libro, che è il momento in cui suo padre, dopo inizialmente era soddisfatto e felice di averla semplicemente ritrovata, poi ha voluto però invece riconoscerla anche ufficialmente, quindi lei racconta appunto in maniera molto divertente che si è recato da questa impiegata dicendo che eravate lì per il riconoscimento di un bambino, ma lei ha equivocato pensando che lei fosse il padre di un bambino, invece era lei il figlio.
Sì, sì, infatti, dunque avevo 36 anni, perché lui mi ha conosciuta a 19 anni, io subito ho chiesto, mi puoi riconoscere al livello legale? Sì. Lui mi ha detto no, non serve, l'importante che ti ho trovato. Lui non ha capito come era importante per me. Quando avevo 36 anni, ogni anno mi dici cosa vuoi per il tuo compleanno, e io ho detto vorrei che mi riconosse,
scessi.
E ho detto sì, non avevo capito che era importante per te. Abbiamo fatto le papier, le documenti, siamo andati in prefettura, io arrivo alla prefettura con il clergyman, no? E poi mio padre accanto a me, io dico a questa signora della prefettura, buongiorno, è per riconoscere un bambino. Lei mi dice, lei è il padre? E io ho detto, io sono il padre di Neruko. No, non vi chiedo il nome, vi chiedo se è il padre del bambino a riconoscere. E io sono diventato confuso. No, no, il bambino sono io, lei era perso. E poi mio padre mi mette la mano sulla spalla, il mano sulla spalla e mi dice, con humor, sì, per scherzare, mi dice, ma René Luc, ma sei anche tu mio padre? Cioè la signora è tutto confusa.
Sì. E volevo arrivare proprio a questo per chiudere la nostra conversazione. Sì. Come suo padre le ha detto, sei anche tu mio padre. Perché questo filo rosso della paternità arriva poi a quello che lei è oggi, cioè padre, René Luc. E come si esprime la sua paternità nei confronti di chi?
Sì, diciamo che quando abbiamo fatto l'esperienza della paternità di Dio, no? Adesso siamo nel Giubileo della Misericordia, Dio è tenerezza, per questo il libro si chiama Dio è una carezza, perché penso veramente che Dio è come un padre perfetto, eh? Un padre è un'analogia che può essere secondo il padre che abbiamo avuto, no? Invece, e allora la sua chiamata, lui mi ha chiamato a essere padre, e cerco, soprattutto per i giovani che hanno anche una vita un po' sbandata così, no? Di riflettere come posso la paternità giusta del Signore, che è fatta di tenerezza, che è fatta anche di giustizia, non soltanto tenerezza così, tenerezza così. Dunque veramente il mio ministero, vado per tutto il mondo per testimoniare che Gesù, qual che sia la vita, o dei ragazzi che hanno molti sofferti, o di ragazzi che non hanno sofferti, quelli che conoscono Gesù e la tenerezza del Padre da sempre, anche questo è bello, cioè è un segno di misericordia di conoscere Gesù da sempre. Non è soltanto quelli che hanno avuto la conversione come la mia, che sono oggetto della misericordia del Signore. La piccola Teresina bambina, lei diceva, io vorrei essere con Maria Maddalena, perché lei è stata tanto amata da Gesù. Poi ha detto, ma finalmente sono ancora più amata che Maria Maddalena, perché Gesù ha tolto i piedi del mio cammino perché non cadesse. Questo è meraviglioso. E così io vivo questa paternità con i miei peccati, con la mia durezza del cuore anche, ma con questo desiderio di ridare l'amore che ho ricevuto. E per questo il mio motto è veramente incontrare Gesù, amare Gesù, perché la nostra storia non è soltanto incontro, ma è un solo di amore, e farlo amare, perché so che tutti i ragazzi, giovani, anche anziani, tutti gli auditori di questa radio, che possono capire veramente, anche se lo sanno, me lo sentire, che sono amato di Gesù. Quando abbiamo fatto questa esperienza, naturalmente vogliamo condividere questo amore.
Lei ha detto una cosa a proposito di Gesù, quando era ragazzo, lei dice, io non avevo niente contro di lui, semplicemente non lo conoscevo. Vede questo atteggiamento, questo non aver niente contro Gesù, ma non conoscerlo negli occhi dei ragazzi che incontra?
Sì, ma io non conosco la situazione in Italia, ma in Francia non è una situazione contro la Chiesa cattolica, soprattutto dai giovani, ma anche da anziani, adesso più indifferenza, cioè... Sì. Tutto ciò, la gente fa ciò che vuole, conosce Gesù, non conosce, non sappiamo. Allora veramente non è un atteggiamento contro la Chiesa, contro Gesù, ma è di non conoscere. Allora la gente è molto aperta, ma allo stesso tempo hanno una sete, penso, che è nascosta nel cuore, e bisogna rispondere a questa sete.
Merci bien.
Prego, grazie a lei.
L'estate appassisce silenziosa, foglie dorate gocciolano giù. Apro le braccia al suo declinare stanco e lascia la tua luce in me. Stelle cadenti incrociano i pensieri, i desideri scivolano giù. Mettimi come segno sul tuo cuore, ho bisogno di te. Sai che la sofferenza d'amore non si cura se non con la presenza della sua figura. Affanni non sono andata via, rimani qui al mio fianco sfiorandomi la mano e lascio la mia vita a te. Sai che la sofferenza d'amore non si cura se non con solitudine che ristora e che innamora. Come un bambino stanco, ora voglio riposare e lascio la mia vita a te. Mi manca la presenza della sua figura.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi do appuntamento ad una nuova puntata dei Giochi dell'Armonia.